Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti, questa mattina da Mente Locale Radio Tadino siamo insieme a Francesco Sepioni, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, questa mattina ci parlerai di una cosa molto particolare, perché tu sei un medico, però sei anche uno scrittore, ti abbiamo scoperto scrittore.
Sì, ho raccontato la mia storia di esploratore, tra virgolette, di un fatto biblico, diciamo, di una leggenda che per me c'ha poco di leggenda e c'è più di reali. Infatti il titolo è esaustivo tra appunto mistero e realtà. Diciamo che si confondono le cose, alla fine chi leggerà capirà.
Infatti tu metti anche un sottotitolo al tuo libro, che specifichiamo, questo libro è edito da Tau, dall'editrice, dalla casa editrice Tau, dell'edizione Paoline San Paolo, andrà in stampa vera e propria, quindi questo è una prestampa, è una preuscita.
Un lancio,
sì, a gennaio, però già si può trovare il libro in tutte le librerie di Gualdo Tadino e anche presso la libreria grande, se non sbaglio, di Ponte San Giovanni. Allora, tu hai scritto documenti storici ed esperienza personale di una storia senza fine. Allora, senza fine, quando è iniziata questa storia senza fine?
Diciamo che orientativamente è iniziato da quando ho avuto la piccola folgorazione di conoscere la storia dell'Arca di Noè. Vi racconto l'episodio, ero a casa di mia nonna e stavo davanti al televisore e mi ricordo che era una mattina. Intorno alle 11 su Rete 4 ci fu il filmato del report dell'Arca di Noè, era intorno al 1985. Comunque mi ricordo ancora come fosse ieri, ci ho avuto una, diciamo, dentro di me una volontà, ho detto a me stesso, quando diventerò grande cercherò in tutti i modi di scoprire questo mistero, anche perché io ero appassionato di misteri quando avevo 10 anni. E la passione ovviamente si è spostata negli anni, l'avevo persa. Poi improvvisamente intorno ai 25-28 anni ho digitato in internet, mi sembra, l'Arca di Noè, è uscito un gruppo che di due persone, tre persone che cercavano di trovare l'arca o comunque di avere più informazioni in merito a questa leggenda storia. E io mi sono fatto avanti proponendo, andavo come medico, no, della spedizione, visto che ricordiamo che il Monte Ararat è alto solo 5.300 metri, ha dei ghiacciai perenni e non è una passeggiata perché è una montagna vulcanica e sono animali tipo da orsi a aquile, non è una passeggiata di salute, via.
Bene.
E da lì è iniziata questa ricerca.
Quindi quanti anni hai impiegato?
Fondamentalmente e effettivamente diciamo che sui 7-8 anni per raggiungere a un completamento del capire la verità, diciamo.
Oh, e questa verità ce la svelerai alla fine dell'intervista oppure rimandi tutto al libro in modo tale che non sveli nulla?
Io vi do degli accenni perché mi sembra giusto, il mio titolo del libro è molto esplicativo, tra mistero e realtà, però come la matematica ha bisogno di sapere i numeri, anche voi dovete sapere i numeri per capire la matematica, no? Giusto?
Sì.
È un binomio e io vi darò dei dettagli, dei flash, perché il lettore possa capire, possa leggere e possa darsi un'idea sulla realtà.
Tu te la sei data un'idea sulla realtà, su questa ricerca, insomma, ti ha portato a svelare questo mistero che tanto ti impegnava?
Io vi annuncio già che sul libro abbiamo delle foto, e le foto non sono create, ma sono mie, personali, che, visto che faccio il medico, anche una porzione della mia attività, anche la porzione medico-legale, ho fatto come fosse una perizia, mettendo in evidenza le prove scientifiche con le foto, con i fatti storici. Infatti, se posso dire un attimino il libro, inizialmente si parla del diluvio biblico, diluvio universale, è di datato, come dice la Bibbia, di 5.000 anni fa, ma lo troviamo sulla Terra attualmente? Io ho cercato di indicare le possibili cause, ma nello stesso tempo le possibili prove concrete di questo diluvio, fino ad arrivare alla parte del libro che metto in evidenza la struttura dell'arca, metto in evidenza le prove scientifiche, diciamo scientifiche nel senso del tempo, da Marco Polo che cercava, che l'ha descritta, a altri interlocutori che nel tempo dell'antichità hanno dato prova dell'esistenza, per poi arrivare a un'altra fase del 1800, persone stesse che l'hanno vista dal 1800 al 1900. Poi ci sono le chicche che sono la scoperta di legni datati di 5.000 anni fa. Ricordiamoci che a 4.000 metri non trovi pezzi di legno sparsi, lavorati in un certo modo e datati 5.000 anni fa della zona del Libano, perché poi capirete dal libro molti dettagli. Per poi arrivare ai giorni nostri, dove io stesso mi metto alla prova con me stesso, perché non è una passeggiata, non provateci, o meglio, non è per tutti obiettivamente, e una preparazione fisica, psichica, ma anche culturale, letteraria, ho cercato di andare a indagare, normalmente con gli sherpa del luogo, conoscendo mano a mano e sfidando molte volte situazioni. Diciamo, sfidare la mia vita è un po' troppo grande, però capirete che non è spesseggiata, perché sono burroni, crepacci, c'è la neve perenne, lì appunto è un ghiacciaio, e dormi all'interno delle tende a temperature più o meno da 5 gradi a 10, a metà di agosto mi è nevicato, ho dormito tra la neve, il vento e la pioggia tutta la notte.
Diciamo che è stata una vera e propria avventura, ma ne parliamo tra poco.
Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. È un'arca di Noè che va perduta alla deriva, ma se sei qui con me il mondo non c'è, c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te come nel mare una sardina, vago nell'eternità e sto qua giù dentro una stradina. Si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho, è questa vita mia, è tutto quel che ho, più breve lei sarà e più forte canterò.
Canterò.
Marca di Noè tra mistero e realtà, edito da Tao Edizioni Paoline San Paolo e scritto da Francesco Sepioni, che è qui questa mattina con noi perché, oltre a fare il medico, l'abbiamo detto nel precedente spazio, l'abbiamo scoperto scrittore, ma non solo. Perché? Perché è un esploratore che però si è caricato anche di conoscenze letterarie, bibliche, scientifiche, oltre a quelle scientifiche, perché hai fatto un vero e proprio lavoro, Francesco, di ricerca e sì. Ricerca sul campo, perché tu ti sei recato nei luoghi dove, per storia, non lo so, adesso il libro io non l'ho letto, però così tu ci hai un po' raccontato, ci sono state delle tracce, degli avvistamenti, insomma delle testimonianze che parlavano appunto dell'arca di Noè. Però tu scrivi anche che diventa raggiungibile la leggenda, si trasforma in realtà, il tutto per raggiungere la verità. Allora, tu questo l'hai scritto tu sui social, perché ricordiamo che questo libro, che sarà poi pubblicato proprio su larga scala a gennaio, è comunque trovabile presso tutte le librerie di Gualdo Tadino, e poi contattando te, appunto, perché alcune copie, un buon numero mi dicevi, sono già state stampate. Allora, questo libro, che è un po' tra mistero e realtà, lo dice appunto il titolo, ci hai svelato che è frutto di un lavoro di 7 anni, di oltre 7 anni. Hai avuto delle esperienze che, insomma, raccontaci, almeno qualcuna raccontacene. Abbiamo chiuso lo spazio precedente dicendo che hai dormito addirittura ad agosto in un luogo, insomma, non d'agosto.
Io vi racconto degli episodi, più che altro per far capire la drammaticità delle situazioni. Lì ci sono venti fortissimi, perché appunto devi dormire intorno a 3.800 metri. Come essendo dei sherpa, devi mangiare con le mani quello che capita. Per più giorni il bollito era il piatto del giorno, o la capra cotta. L'ambiente è quello che è. Delle cose particolari che troverete nel libro è nell'ultima missione, che era del 20 di agosto, dove sono andato da solo, perché le ultime 3 missioni le ho fatte completamente da solo. No, scusa, 4 missioni le ho fatte da solo, no, perché in tutto sono 5. E mi sono trovato, ho dormito un'ora solamente, perché aveva nevicato, era un freddo terribile, e la mattina alle 6, quando è salito il sole, io ancora lo sveglio, ricevamente la notte l'ho passata al ghiaccio, e veniva giù la neve. Ma com'è possibile? Alzo lo sguardo, la tenda era già tutta completamente congelata e stava sciogliendo, e veniva giù la neve all'interno della tenda. Queste sono le situazioni. Un'altra situazione difficile è quando mi sono trovato all'interno del cratere solo con la neve e dovevo risalire un costone, e non sapevo se davvero ce l'avrei fatta, dato che era la prima, la terza missione all'interno del cratere, e il ghiaccio, le rocce che cadevano, essendo una montagna vulcanica, tutto con le mani e con la corda, chiamato l'ascensore per chi è un alpinista, mi sono trovato davvero in difficoltà. E scusa, ti rubo l'ultimo momento.
No.
Devi unire tramite il corpo, cioè il mio corpo era allenato alla fatica, per vari mesi sono andato sulle montagne di Gualdo, tramite la mente a livello razionale sapevo dove andare, cosa fare, ma anche lo spirito, una forza interiore di quello che sta sopra di noi, le tre cose, io ho detto, fanno raggiungere qualunque obiettivo, però sei solo con te stesso e lo sherpa sta molto distante da te, e succede qualcosa, sei in una situazione difficile, devi cavarti da te e devi saper fare tutto da te in tranquillità, perché ogni piedi che vai a toccare in certe zone può creare una caduta, sul libro ce ne sono varie, può creare le ferite. Io avevo una borsa da medico con morfina, con addirittura aghi per mettere i punti, e l'ho portato e mi è servita.
Questo
addirittura sulla parte inferiore della montagna, io essendo solo, io andavo lungo il percorso che avevo già stabilito la sera prima, e mi teneva, mi dava conforto un walkie talkie. Questo walkie talkie, andando su per la montagna, per la discarica, la chiamavo io, che è una cosa Obbrobiosa, Alsassi, Massi, Melma, parlavo con l'interlocutore, lo Sherpa, giù in basso, che va al campo basso, quindi parlava il solito Montone, e con anche Tolchi per darmi in sicurezza, facevo Kamal, ok, ma no, tanto sapevo che lui rispondeva ok, tanto il mio dialogo finiva ok, water e eat, mangiare, stop, è quello del nostro dialogo,
SOS,
ma per darmi sicurezza, cioè vuol dire è una cosa interiore che fai da solo con forza, intelligenza e capacità fisiche. E inoltre dovevo segnare rocce, perché essendo un ghiacciaio, se tu sbagliavi la strada non trovavi più niente, cioè non sapevi più come uscire da questo percorso. In conclusione, ho descritto tre episodi importanti del libro che mi sono trovato, non ho trovato nessuna opportunità, ero determinato, però sapevo che ero al limite, non dico tra la vita e la morte, però c'erano notevoli difficoltà per raggiungere l'obiettivo. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Decisions bugger me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Say don't you careless, leave me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
MG Discount, a Sarocco di Gualdo Tadino, i migliori prodotti alimentari, anche a marchio Discount, prezzi sempre molto convenienti, carni scelte di qualità, di produzione locale, anche preconfezionate in ATM per una perfetta conservazione, per i nuovi clienti, tessera Fidelity per un ulteriore risparmio, ogni mese una settimana di sconti del 10% su tutti i prodotti. MG Discount, Viale Roma 65, quartiere San Rocco, Gualdo Tadino, qualità e risparmio, sempre, ora. Con il nuovo reparto di prodotti senza glutine, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it. anche su Facebook e Twitter.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Che ti lasciano il segno e che ti insegnano a viverle da solo, forse a rafforzarti l'animo, vero Francesco Sepioni qui con noi, terzo spazio insieme a Mente Locale Radio Tadino, e vi ricordo che l'intera intervista si potrà riascoltare in podcast sull'app di questa radio RT Smart o linkata sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram. Allora, un medico che decide per passione di andare nei luoghi dove si pensa sia stata realmente l'Arca di Noè. Un libro che poi ne è uscito, tutto è confluito in questo libro, L'Arca di Noè tra mistero e realtà, appunto scritto da te, Francesco, sì. E che uscirà su grande scala, abbiamo detto, a gennaio, ma che già si può trovare in tutte le librerie qui a Gualdo e non solo, anche a Perugia, la libreria grande di Ponte San Giovanni. Allora, dicevamo che hai avuto dei grandi momenti di difficoltà, ce li hai raccontati nel cratere, scalando un ghiacciaio, insomma ti sei trovato da solo con un walkie-talkie che sì, faceva, ma diciamo era solo una sicurezza apparente. Come hai gestito tutte queste difficoltà? Che cosa ti è stato di aiuto?
Allora, innanzitutto diciamo le tre caratteristiche, fisicamente mi ero preparato al meglio. Fai conto, ci vogliono minimo 3 mesi di allenamento costante, palestra e corsa sulle nostre montagne per allenare il fisico, anche perché tu arrivi a 3500 metri e ti manca l'aria solamente a stare fermo a fare 2 passi, perché stai appunto in altezza. E la mente, perché dovevo decidere il percorso, e lo spirito con l'interiorità mia dicendo so quello che fare, sono terminato, raggiungerò l'obiettivo. E la mia metodica era diciamo, fare outing su me stesso, che significa dire ce la faccio, stai tranquillo, metti bene il piede su un punto, metti la mano su quest'altro punto, non andare più forte, non andare piano, cioè è come se la mia personalità si doppiasse e mi dice guarda, fai questo, quest'altro, perché se no, se fai l'errore succede un casino. Come dicevo, essendo solo, queste tre forze insieme mi hanno permesso di raggiungere l'obiettivo, perché se no non ci sarebbe arrivato. Un'altra caratteristica era qualche talkie, perché se fosse stata una emergenza io avrei chiamato, non so come avrei discusso la cosa, però avrei detto che c'era una difficoltà.
Ma c'è stato un momento in cui hai detto basta, abbandono tutto, tanto non, cioè ti sei un po' abbattuto?
C'è stato un momento che quando intorno al 20 di agosto di quest'anno dovevo andare intorno nel cratere, ho detto ha nevicato, c'ero già stato 20 giorni prima, perché in questo anno ho fatto due spedizioni a distanza di 10-15 giorni, e ho detto io non ce la faccio qui, rischio la pelle, e ho detto no. Dopo avevo i miei fan, diciamo, i miei amici che mi spromanavano, e io tramite un suggerimento di un amico che si conosce tutti sicuramente, Danilo Passeri, mi ha detto ma Francesco, ma a mezzogiorno, se hai bel tempo a mezzogiorno la neve un po' si sghiaccia, il ghiaccio viene meno, viene acqua, e tu potresti farcela. E lì mi ha dato la svolta per dire ce la posso fare. E anche ero solo con me stesso questi giorni, perché era freddo, c'era la neve, sai, non puoi parlare con i chef perché sanno tre parole in croce, diciamo, cercavo di essere spronato dagli altri, e quel suggerimento fu come?
Ti ha dato un input positivo.
Sì, ma un input. Io infatti sono partito, in genere io le scale le faccio intorno alle 5 mi alzo, alle 6 parto, sono arrivato su quel punto e ho aspettato un'oretta, intorno alle 11 sono sceso all'interno del cratere, e non era solamente ghiaccio, c'era una neve alta 40 centimetri, però ce l'ho fatta. Però è stato veramente molto faticoso, specialmente scendere su una parete che rivederla è da pazzi farla, però ce l'ho fatta, e anche i suggerimenti degli amici mi hanno portato alla vittoria, tra virgolette.
Tu pensi di aver vinto su te stesso? Hai fatto grandi, insomma, delle grandi esperienze, però Francesco ha vinto su Francesco, cioè le tue difficoltà le hai vinte tutte, le tue paure, è stato un modo anche per...
Sì, ho capito bene cosa vuoi dire. Guarda, io ti scrivo anche nel libro, ho avuto un grosso incidente che mi ha creato vari problemi. Per 5 anni ho dovuto fare dell'operazione, ero già temprato dalla fatica, da raggiungere i risultati a livello fisico. E quando mi sono riproposto in quest'altra esperienza, sapevo che raggiungere quel punto, però dovevo prepararmi prima, sia psicologicamente che fisicamente, che con le attrezzature. Come dico io, i problemi ci sono per essere superati, come tutte le difficoltà, però nel momento in cui vai lì devi sapere quel che fare, dove andare, e averti un'organizzazione. E le mie paure, diciamo, il problema mio non era tanto salire, erano il tempo, perché c'è la nebbia, c'è la neve, c'è la pioggia, c'è il vento. Questi fattori io non li posso controllare, posso solamente gestirli. Un'ultima cosa caratteristica è che io sono stato più volte lì, come dicevo, 5 volte. Il problema, quando arrivi a 4.000 metri, lo segnalo anche nel libro, non sei lucido. Allora quello che potevo fare, mancando l'ossigeno al cervello, l'ho pensato quando ero già sceso. Sembra assurdo, ma è così, perché sei solo, perché lo sherpa, ripartiamo, sta distante, sei solo in questo ambiente, e tu devi necessariamente decidere, andare, fare, ma c'è la natura, quella rude, con il ghiacciaio che viene giù, che scricchiola, dalle rocce che cadono, ai piedi che ti sta tentando di metterli, che ti acciacca, tra virgolette, ti uccide la natura. E devi essere determinato, e diciamo un pochino di follia ci vuole in certi momenti. It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside me. When it's a love you won't be needing, you're not. Stop pulling at my sleeve if you're just playing.
care too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you play, but I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game. So that's how it ought to be, because I'm easy. Don't leave me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing, I can't put bars on my insides. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance, because when you're near I find it hard to keep my head. And when your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think, because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight. I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game. So that's how it ought to be, because I'm easy.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, abbiamo ripensato la colletta alimentare con una nuova modalità, per poter continuare a donare il cibo ai più bisognosi, garantendo la sicurezza di tutti. Dal 21 novembre all'8 dicembre, alle casse dei supermercati o già da ora su collettaalimentare.it, potrai acquistare una card il cui valore verrà trasformato in cibo per chi è in difficoltà. Con ogni card potrai donare 2, 5 o 10 euro, o sommare questi importi tra loro quante volte vuoi. Puoi riutilizzare la card per tutto il periodo della colletta. L'importo del valore che sceglierai acquistando la card verrà convertito dal supermercato in alimenti che verranno consegnati a Banco Alimentare e che a sua volta li distribuirà a chi ne ha bisogno. Colletta Alimentare 2020. Cambia la forma, ma non la sostanza.
RT, un mondo di musica e di informazioni.
GRT Sport.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, archiviato il weekend di campionato, torna alla Champions League ad essere protagonista con la quarta giornata della fase a gironi. Cominciano le sfide decisive a partire da questa sera con Lazio e Juventus, che saranno impegnate alle 21 rispettivamente contro Zenit e Ferencvaros. Domani sera sarà tutto da vivere poi con due super sfide come Inter e Real Madrid e Liverpool-Atalanta, fondamentali per il passaggio del turno delle due squadre nerazzurre. La sfida con gli ungheresi rappresenta un match point per i bianconeri, che vincendo potrebbero essere già agli ottavi con due turni d'anticipo, proprio come lo scorso anno, a meno che non accada qualcosa di clamoroso tra Barcellona e Dinamo Kiev. Emergenza in difesa per Pirlo, fuori anche Demiral per un lieve problema muscolare. A sinistra gioca Alexandro, con Danilo spostato al centro. Dybala è disponibile, potrebbe partire dall'inizio. Mi darebbe fastidio non vedere la stessa intensità avuta contro il Cagliari, le parole del tecnico della Juve alla vigilia del match. Sentiamolo.
La cosa importante è non guardare il risultato dell'andata e fare
fare la prestazione che vogliamo fare, quindi domani sarà tutt'altro, dobbiamo entrare con la giusta determinazione perché vogliamo chiudere il girone, la qualificazione già domani sera possibilmente, quindi massima concentrazione perché è uno dei primi obiettivi.
Primo match point anche per la Lazio, questa sera all'Olimpico arriva lo Zenit San Pietroburgo e in caso di vittoria i biancocelesti metterebbero una seria ipoteca sul passaggio del turno. I tre punti sono dunque fondamentali anche per non sciupare il piccolo capitale costruito nelle gare d'andata del girone di Champions, con 5 punti conquistati e un interessante secondo posto in classifica. Dovremo gestire le energie, sarà una partita difficile, ammette Simone Inzaghi, che contro la formazione russa sembra intenzionato a confermare la squadra che ha vinto a Crotone, con la sola variante del rientro in difesa di Luis Felipe al posto di Patric. Il brasiliano è risultato negativo al tampone effettuato ieri, ha svolto le visite di idoneità ed è tornato in gruppo. Per noi è un recupero molto importante, conferma Inzaghi, così come quello di Stracoscia, anche se questa sera in porta giocherà ancora Reina, che sta facendo molto bene, poi si vedrà. Ed ora in casa Napoli, dove la sconfitta di domenica sera al San Paolo contro il Milan ha lasciato il segno, lo si era capito subito dalle dichiarazioni a caldo di Gennaro Gattuso, che hanno portato a un duro faccia a faccia con i giocatori all'interno dello spogliatoio azzurro. Nella pancia del San Paolo è andato in scena un confronto acceso e franco, con toni chiari e anche urlati. E Rino ha puntato forte il piede sull'acceleratore, se non cambiamo registro sono pronto ad andar via. Gattuso per la prima volta ha quindi apertamente parlato di dimissioni, ma come riporta il Corriere dello Sport, al momento la situazione sarebbe da considerarsi rientrata. La notte ha portato consiglio e ieri tecnico e giocatori hanno ripreso il discorso a Castel Volturno, questa volta con toni più distesi. La ricreazione è finita, il succo di quello che il tecnico ha detto alla squadra prima delle sfide con Rijeka in Europa League e Roma in campionato. Gattuso vuole meno proteste e critiche in campo e pretende che si torni a ragionare da gruppo. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
RT stuzzica la tua voglia di musica, truffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight up, feel, and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of pity side. Hey, hey, do that brand new thing.
Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby.
And all the girls say I'm pretty fly.
We'll be right back.
locale. A cura di Elisabetta Scassellati.
L'Arca di Noè tra mistero e realtà, ancora con noi quarto spazio, Francesco Sepioni, autore di questo libro che, Francesco, hai impiegato tanto tempo nella tua ricerca, nel ricercare questo, potremmo chiamarlo oracolo, che è quella dell'Arca di Noè. È esistita davvero, non è esistita davvero? Insomma, tu hai fatto, se non sbaglio, ci hai detto 5 spedizioni, di cui 4 assolutamente da solo, ti sei appoggiato solo a dei contadini locali che ti hanno un po' supportato, se non altro nel mangiare, sì. Così dicevi, sì. Però non parlavano assolutamente l'italiano, l'inglese, quindi sei stato veramente da solo, aiutato un po', supportato un po', credo, dalla famiglia e dagli amici, no? In tutto questo, però dove hai trovato il tempo di scrivere il libro? Insomma, fai il medico, sei impegnato purtroppo in questo periodo, sappiamo anche, no, il clima che viviamo, poi hai fatto tutte queste spedizioni, insomma, quando hai scritto?
Allora, parliamoci chiaro, la serata c'è stata per il coronavirus a marzo, mi ha dato l'input, io volevo scrivere già in qualche anno fa, solamente che il tempo e anche la concentrazione di ricordare tutti gli episodi da e poi trovare anche, ecco, l'arca è caduta anche se è partita,
allora esiste.
Dicevo, ecco, ho trovato questo spazio per dire come posso sfruttare questo tempo, che posso solamente andare a lavorare al pronto soccorso, tornare a casa e non posso uscire. L'ho sfruttato in questo modo, nella mia testa c'era già l'idea di fare scrivere un libro di una storia chiamata appunto straordinaria, unica, più che altro per far conoscere la storia. Il protagonista nel libro è l'arca, non il Francesco Sepioni, e imparare che comunque la gente lo legge, che oltre alla leggenda c'è anche l'uomo che riesce a raggiungere un obiettivo, e in più sì, ho avuto i suggerimenti da degli amici che pidati, che me l'hanno riletto, la mia famiglia che ha dato degli input, e nel libro c'è all'inizio una dedica, no? Dedicata a tutti coloro che ricercano la verità, che non si accontenta della conoscenza tramandata, ma loro stessi sono ricercatori e scopritori. Mi spiego meglio, uniformarsi al mondo circostante non mi è mai piaciuto. Dobbiamo noi stessi, con le nostre cultura, capacità, cercare la verità. Che miglior cosa che l'Arca di Noè, che fino a poco tempo fa era una leggenda. Tramite questo libro qualcosa di più reale forse ci sarà.
Ci stai mettendo un po' di pulci nell'orecchio, insomma, la curiosità è tanta, perché in effetti noi siamo cresciuti col mito dell'Arca di Noè, quindi questo Noè, quest'uomo barbuto, canuto, insomma, bianco, questa barba bianca, che così ce lo descrivono, così ce lo siamo immaginato, che ha costruito questa immensa arca perché sarebbe arrivato il diluvio universale e dentro avrebbe messo dentro, almeno così dicono le leggende, una coppia di animali, uno maschio, una femmina, in modo che avrebbe garantito la riproduzione una volta finito l'alluvione e il diluvio, e insomma per noi è una favola, i bambini addirittura cantano la canzoncina l'arca di Noè, quindi cresciamo proprio così. Ma sapere che prima di tutto un plauso, cioè complimenti per aver coltivato questa tua passione ed essere andato fino in fondo, mettendoti in gioco anche te stesso come persona, come individuo, al di là del, diciamo che può essere stato proprio un filo conduttore l'arca, ma poi ti sei messo in gioco te, non tanto l'arca, e poi magari esiste davvero, insomma, tu hai scoperto qualcosa, anticipaci qualcosa.
Allora, ti anticipo 2-3 cose, almeno arrivo alle cose essenziali che appunto permettono al lettore di invaghirsi del libro. Primo, ci sono delle foto satellitari, tutti sono interessati dall'arca, anche Win, che io descrivo, è un astronauta che si è interessato, non era un pazzo ma era una persona, un astronauta della NASA. I legni ritrovati che sono stati datati da 3 istituti, Londra, il Cairo e New York, istituti chimici che hanno datato i legni a 5.000 metri di 5.200 anni fa, strano. Poi le foto e poi questa forma che si divide nel libro che ho fatto io con delle foto specifiche, che lascia tanti dubbi, che dice ma strano però, ricordiamo che sopra i 4.000 metri non c'è albero, non c'è vita, e trovi questa, almeno leggendo il libro capirete, ho trovato certe strutture con una forma particolare di psoas centrale dell'arca che fanno intendere molto, che fanno capire, come ho detto, cerchiamo la verità. E la verità, io ho dato un senso alla leggenda perché si tramuti in verità con questi fondamenti che abbiamo detto, i legni, la struttura psoas, certe forme trovate, e al lettore basta solamente leggere e godere del libro nel suo sviluppo, sia scientifico però anche d'avventura, perché le due cose sono unite,
si uniscono bene. Allora, grazie Francesco per essere stato con noi. Noi invitiamo tutti a leggere questo libro perché insomma ci hai incuriosito, ci hai un po' fatto bramare quest'arca di Noè. Esisterà davvero? Questa è la risposta. Allora, tutti gli ascoltatori dovranno poi chiarire se effettivamente esiste davvero quest'arca. Grazie Francesco per il tuo impegno, per la tua presenza qui con noi, e mi raccomando, ritorna a trovarci, perché se hai delle nuove notizie o scriverai un nuovo libro lanciamo così un po' un amo, ci delizierai con una sorpresa tra pochi giorni.
Una grossa
sorpresa. Sarà anche questo un viaggio? Ma chi lo sa, rimaniamo con il dubbio. Comunque grazie per essere stato con noi e alla prossima.